Allora diamo inizio, seppure in ritardo, del consiglio che era previsto per le ore 17. Adesso sono le 17:57. Abbiamo avuto la comunicazione dell'assenza di Matteo Berti. Poi si sono assentati durante il precedente consiglio il consigliere o la consigliera Alessandra Gallego Bressan e la consigliera Barbara Nuti. Quindi ora procediamo con l'appello da parte del segretario generale.
Gravoni, Luti, Galardi, Falli, non c'è. Tanganelli, presente. Ciraci, presente. Berti, non c'è. Baldanzi, presente. Ciabini, presente. Balzani, presente. Rimi, presente. Sartorio, presente. Manzini, presente. Baroncini, presente. Lippi, presente. Nuti, è andata via. Gallego Bressan, è andata via.
Procediamo naturalmente con l'unico punto che abbiamo all'ordine del giorno di questo Consiglio, che era previsto per le ore 17, che prevede l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, articolo 227, decreto legislativo 267 del 2000. Ringraziamo l'assessore Soriano in anticipo per l'esposizione che farà. Grazie, assessore.
Sì, scusate, ci siamo adesso. Vabbè. Dunque, buonasera a tutti, stavo dicendo. Dunque cerco di illustrare in qualche modo il rendiconto il 31 dicembre 2023, che è un rendiconto in qualche modo importante in tutti i sensi, sia perché sostanzialmente esprime il differenziale. Permette di esprimere anche il differenziale di quello che è stato il risultato di amministrazione in 10 anni, se uno ripercorre il decennio delle due della precedente consigliatura e dell'attuale, e sia perché comunque offre elementi di spunto per disporre di risorse per nuovi investimenti nel corso della prossima consigliatura. Dunque vi volevo dare alcuni dati indicativi e quindi vi dico che ormai da 3 anni di sicuro non abbiamo mai più fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, e al 31 dicembre disponiamo di una cassa complessiva al 31 dicembre 2023 di 4.353.000 euro, di cui 509.000 circa per cassa vincolata. Abbiamo tutti gli 8 parametri che attestano la inesistenza della deficitarietà strutturale, cioè sono tutti negativi, nel senso che nessuno di questi ha dato segnale di un qualsivoglia rischio. Abbiamo migliorato ulteriormente, e lo facciamo da almeno 3 esercizi, ma forse questo è anche il quarto, sulla tempestività dei pagamenti, raggiungendo 30 giorni medio di anticipazione della data di pagamento dei fornitori, dei lavori, eccetera, rispetto alla scadenza convenuta, mentre al 31 dicembre 2022, che eravamo comunque con un risultato ugualmente ottimo, di 27 giorni medi del 2022, quindi abbiamo migliorato di 6 giorni l'indice del miglioramento sui tempi di pagamento. Questo indice è importante per quale motivo? Perché siamo bravi a pagare, ma perché? Perché se si rispetto allo stock di debito non si migliora, o comunque non è che si può migliorare oltre, ovviamente, no? Avendo fatto già, secondo me, almeno 3 miglioramenti negli ultimi 3 anni, non è che si può liquidare all'istante tutte le fatture, che sarebbe umanamente impossibile, no? Quindi, però qual è la ragione di tutto di questo? Che se non si rispettano certi parametri rispetto alla mole ai pagamenti, parlo dell'attività corrente, non parlo dei mutui. I mutui ovviamente vanno pagati alle relative scadenze, ma quelle non entrano in questo meccanismo. Si parla di fatture fornitori, per capirsi. Non fatture, non rate di mutuo, quelle hanno la loro scadenza e noi ovviamente rispettiamo, ma non incidono su questa media. Perché questo? Perché se la media peggiora o non si rispetta una serie di rapporti, si è costretti ad accantonare certe risorse in un fondo accantonamento garanzia per debiti commerciali. Cioè è un altro presidio che ovviamente chiaramente limita poi le risorse disponibili. Quindi il fatto di tenersi ben lontano da questo rischio è importante, perché guardate bene, si rischia di andare dall'1 al 5% di accantonamento di tutte le spese correnti. Sono cifre rilevantissime se pensiamo al 5%. Chi avesse un accantonamento del 5% vuol dire che è fuori completamente dai termini, ovviamente. Però questa è la ragione per cui ci teniamo alla puntualità e a migliorarla. Poi l'indebitamento, questo sì, per mutui scende da 11 milioni e 196 mila che era al 31 dicembre 2022 al 10 milioni 750 al 31 dicembre 2023, e questo nonostante, come vi ricorderete, il mutuo di 602.000 che abbiamo stipulato per reperire risorse ulteriori conseguenti ad incrementi sulla spesa dei materiali destinati all'intervento edilizio previsto sulla scuola dell'infanzia di Caldine, il cui quadro economico si attesta intorno a 2 milioni di euro. E forse più, scusate, questo è un dato che poi non ho ricontrollato. Poi ecco, l'elemento importante ovviamente è anche il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. Però per parlarvi di questo bisogna vi parli un po' di quello che è successo nel corso del 2023, perché se si parla di risultato di amministrazione e si confrontano i dati dell'importo, diciamo grezzo, il dato alla lettera A del risultato di amministrazione tra il 31 dicembre 2023 e il 2022, trovate un risultato, cioè si verifica, il problema è riuscire a trovarlo, ma lo troverò, che al 31 dicembre 2022 il risultato di amministrazione grezzo, come lo chiamo io, cioè quello lordo, è di 11.401.000, e quello al 31 dicembre 2023 è di 8.400.000, no? Quindi c'è una differenza importante di 3 milioni di euro. Cioè, perché è diminuito? In realtà non è diminuito. Come vi cercherò di spiegarvi, è in realtà aumentato. Però formalmente è diminuito. Allora, che cosa è successo con la redazione del rendiconto 2023 rispetto a quello del 2022 che determina questi due risultati di amministrazione lordi così rilevanti, così una differenza così rilevante? È il fatto che abbiamo fatto questa operazione. Dunque, vi devo dire questo: voi sapete bene che, cioè, i residui attivi, che di fatto sono i crediti che l'amministrazione ha, secondo i principi contabili, come dire, devono avere una esigibilità al massimo nell'arco di 3 anni. Se nell'arco dei 3 anni un credito non si riscuote, vuol dire che è deteriorato, no? Si direbbe nell'impresa privata, e forse anche meno di 3 anni, perché basta 6 mesi nell'impresa privata che è già deteriorato molto prima. Però il concetto è un po' questo: i residui attivi che sono, diciamo, che hanno un'anzianità superiore a 3 anni devono essere oggetto di monitoraggio, devono essere monitorati, perché devono essere, laddove non ci sia un pronto intervento di recupero, devono essere cancellati. O quantomeno deve essere valutato se sia il caso cancellare. Questo è quello, l'elemento che attenzionano i principi contabili. Però finora non, come dire, nessuno era mai venuto a specificare qualcosa di più su questo fatto, nel senso che si riteneva pure di poterli mantenere, tanto c'è il fondo di crediti di dubbia esigibilità a presidio, si alimenta anche quello, nulla di male. E ciò in effetti potrebbe sembrare, ma in realtà è intervenuta una deliberazione della sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, che pare che sia la prima in Italia, che invece ha cominciato a dire no, visto che il legislatore ha i principi contabili, magari è pedissequo su altre cose, ma su questo è stato un po' troppo generico. Vediamo di dare un'interpretazione che possa essere più puntuale. E allora che cosa ha detto la Corte dei Conti della sezione Marche? Ha detto questo: allora, per i primi 3 anni sicuramente sono esigibili e ce li dovete lasciare. Decorsi i primi 3 anni e fino al 5º, fate come vi pare, meglio, valutate nel merito se mantenerli o cancellarli. Se però hanno se risultano scaduti da oltre 5 anni, dovete cancellarli. Questa è la deliberazione della Corte dei Conti, perché, come voi sapete, in Italia, se la norma non è sufficientemente chiara, poi qualcuno ce lo viene a dire, spesso in questo caso è la Corte dei Conti, eccetera. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo proceduto alla cancellazione dei residui dal conto del bilancio iscritti fino all'annualità 2017, che risultavano ancora nel bilancio. Questo non significa cancellare un residuo dal conto del bilancio, cioè dalla parte finanziaria del rendiconto, non equivale a dire stralciare il credito. Vuol dire semplicemente eliminarlo dalla parte finanziaria e mantenerlo nella situazione patrimoniale per continuare le azioni di recupero. Perché probabilmente ci sono dei ruoli, no? Sono iscrizioni a ruoli, c'è un'azione magari in corso di recupero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che quando si parla di cancellare un residuo attivo si deve intendere stralciare il credito. È uno, diciamo, uno stralcio solo sulla parte finanziaria del residuo, ma non scompare dalla contabilità complessiva. Ok? Quindi questa è l'operazione che naturalmente noi abbiamo fatto. Non abbiamo fatto uno stralcio dalla situazione patrimoniale, ok? Quindi il credito è a tutti gli effetti iscritto nella contabilità dell'ente, ma non più nel conto del bilancio, ok? Allora, l'aver fatto questa operazione è chiaramente, se io riduco 3 milioni cancello 3 milioni di euro dai residui attivi, ho uno svuotamento, una riduzione equivalente del risultato di amministrazione. Però la costruzione del modello non è fatta bene, non è, come dire, simmetrica. Perché non è simmetrica? Perché questo dato, che è nei prospetti ministeriali, diciamo, è al di sopra di quello che è l'insieme della parte accantonata. Nella parte accantonata c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che naturalmente nella fattispecie noi abbiamo ridotto di quello che doveva essere ridotto, circa il 94-95%, perché noi avevamo chiaramente presidiato questi residui attivi in modo molto significativa. E quindi da un punto di vista sostanziale, quindi, non cambia nulla. La rappresentazione formale però è molto diversa, perché se ci fermiamo a vedere i due dati confrontandoli, sembra che sia successo il finimondo, no? Ecco, quindi volevo porre l'attenzione su, in realtà non è vero, perché c'è sostanzialmente un'equivalente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla posta parte accantonata fondo crediti di dubbia esigibilità, che di fatto sterilizza la riduzione di quello che è un apparente minor risultato di amministrazione. Quindi questo è importante, perché sennò uno, siccome l'elemento, diciamo, principale su cui sul rendiconto tutti più o meno penso che quindi si va a vedere, se uno si ferma sul dato grezzo, lettera A, addio, non basta, bisogna andare oltre. Quindi c'è questa circostanza importante che determina un risultato di amministrazione diversamente rappresentato rispetto a quello dell'anno scorso, ma sostanzialmente invariato, ok? Però ecco, se magari uno lo vede senza, può cadere in qualche trappola, e quindi, cioè trappola nel senso che non capisce. Tant'è vero che a fronte di 3 milioni di euro di minor risultato di amministrazione, se noi controlliamo qual era il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022, ed era 7.840.000, e vediamo ora il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è 3.943.000, voi capite bene che addirittura il fondo crediti di dubbia esigibilità si è ridotto di più di quanto si sia ridotto il risultato di amministrazione grezzo. Quindi vuol dire c'è un miglioramento nel risultato di amministrazione vero, concreto, quello che serve ad essere utilizzato. Per cui si arriva praticamente al risultato opposto. Ciò che sembra inizialmente che evidenzi un peggioramento, in realtà c'è un miglioramento. Ok? Ecco, questo era un punto importante che mi premeva far capire, perché poi se no non si capisce nient'altro. Cioè, o meglio, si è un po' in confusione, non si riesce a cogliere. Quindi, appunto, io appunto mi ero preso nei miei appunti questo, cioè che il risultato di amministrazione è circa 8 milioni e 4, come vi ho detto, e che è inferiore a quello dell'anno 2022, apparentemente, ma in realtà non è così, ed è distribuito questo importo di 8 milioni e 4 in questo modo. La parte per accantonamenti, quindi oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità, c'è anche il fondo rischio da contenzioso, i rinnovi contrattuali del personale, sono 4.359.000. C'è una parte, quindi una parte di queste somme sono destinate a presidio, una parte importante a presidio da rischi di mancato realizzo di crediti e esiti negativi del contenzioso. Poi c'è una parte vincolata, 1.220.000, in parte sono trasferimenti, in parte sono tutte quelle componenti del realizzo, per esempio di proventi da oneri di urbanizzazione, soprattutto le violazioni al codice della strada, che naturalmente come dire, possono essere investiti l'anno dopo, perché non so quanto, così anche con i proventi, se non so quanto incasso non posso poi destinarli, quindi prima l'incasso, quando li ho incassati li inserisco nei fondi vincolati, a quel punto sono immediatamente applicabili perché sono già realizzati, ma in corso d'anno io non ce l'ho questa possibilità di valutarlo. Bene, e quindi sono spendibili 1.220.000. Poi c'è una parte destinata agli investimenti che naturalmente si era svuotata perché avevamo praticamente utilizzato quasi tutto quello che era disponibile, euro 138.000, e poi abbiamo un avanzo disponibile 2.683.000, che è un importo ovviamente molto importante. Da dove deriva? Perché chiaramente la prima cosa è uno pensa, dice vabbè, allora intanto bisogna ricordare un aspetto, che proprio i principi contabili sono la risultanza dei principi contabili. Se il principio contabile in sede di previsione è molto attento ad essere a costringere l'ente a essere molto prudenziale, evidentemente cosa succede? Poi bisogna vada tutto torto perché gli vada male, mi spiego? Quindi è ovvio che ha un avanzo, non può non averlo, è patologico non averlo, è invece fisiologico averlo, ok? Quindi questo è un aspetto che già ho detto altre volte, ma in questo modo, in questo senso, anche perché si è parlato prima di principi contabili fatti apposta per evitare i dissesti, questa è la ragione. Cioè sono così prudenziali che poi in effetti ripeto, se non succede qualche fatto straordinario e assolutamente imprevisto, è quasi impossibile che poi non ci siano delle economie. Quindi è fisiologico avere un avanzo disponibile anche importante. Ora, nella fattispecie c'è anche un aspetto, ci sono due, appunto, il concorso di due aspetti molto importanti. La prima è che noi, come sapete, siamo passati dalla Tari, diciamo dal 1 gennaio 2023, siamo passati in Taric dalla Tari, e tutto quello che riguarda quindi la gestione dei rifiuti è uscito dal nostro bilancio, ovviamente con riferimento alle operazioni poste con riferimento all'annualità 2023 in poi, e mantenendo naturalmente i residui fino all'annualità 2022, eccetera. Però l'anno scorso, nel 2022, quando stavamo cominciando a preparare il bilancio, Sì, noi sapevamo di dover entrare in Tariq, ma ancora ovviamente intanto la certezza assoluta fino all'ultimo, spesso a volte c'è l'imprevisto, non potevamo saperlo, ma a prescindere da questo noi avevamo non solo da cioè noi avevamo comunque una partita Tari, perché nel 2023 avevamo l'importo della terza rata dell'annualità 2022 scadente nel 2023, ok? Vi ricordo che le entrate si imputano all'annualità nel quale scade il termine di pagamento, sia che si parli di entrate che di uscite, ok? Quindi se la scadenza è il 15 gennaio del 2023, quell'entrata si imputa al bilancio del 2023, non del 2022. Quindi il 2023 risulta ancora interessato da una parte della gestione della Tari, ma si ferma lì. Non c'è poi un seguito sul 2024 se non un residuo che deriva dalla competenza 2023. Però tutto questo che cosa ha determinato da un punto di vista operativo? Che in fase di determinazione dei fondi crediti di dubbia esigibilità, nella competenza 2023, 24 e 25, abbiamo dovuto ancora tener conto dell'effetto della Tari, anche se era in fase di riduzione. Questo che cosa determina? Ha determinato che, accompagnato tra l'altro da un miglioramento degli incassi spontanei, perché per fortuna è migliorata anche la media generale, ma su quella spontanea si è fatto un bel salto. Cioè, prima fino al 2022 avevamo una capacità di incasso del 60%, ora siamo saliti avevamo uno del 70, del 50 e adesso siamo saliti al 60%, cioè riscuotiamo 10 punti più in percentuale, per capirsi, specificamente proprio sulla Tari. Allora, tutto questo insieme agli effetti prodotti anche da quello che si diceva, perché se io mi tolgo i residui vecchi non devo aggiungere ulteriori elementi eccetera eccetera di accantonamento, abbiamo la possibilità di poter tradurre che quello che noi avevamo accantonato all'inizio dell'anno, nel corso dell'anno, 1.100.000 per gli accantonamenti al fondo crediti da destinare nel risultato di amministrazione, non è servito niente. Non è servito un centesimo. E quindi 1.100.000 è di fatto un'economia che deriva da questo. Nella realtà poi, ma non entro nei dettagli perché diventa complicato, quello che mi interessa dire è che noi abbiamo avuto oltre il 1.100.000 una riduzione del fondo contenzioso da rischi, da contenzioso appunto, di euro 165.700. Abbiamo un pezzetto di avanzo libero del risultato di amministrazione 2022 non applicato al 2023 per 80.784 euro. Abbiamo un residuo dell'importo del fondo di riserva non utilizzati per 40.665 e abbiamo minori impegni di spesa corrente rispetto agli stanziamenti per 570.900. E poi abbiamo, per il concorso di tutti questi effetti, una riduzione di 720.000 che deriva proprio dalla gestione dei residui, per quello che vi dicevo prima. Ecco com'è che diciamo in termini generali può risalire all'importo di 2.683.000. Per quanto riguarda la voce, la spesa in conto capitale, nel 2023 abbiamo assestato il bilancio a 2.046.000 euro e di questi sono declinati 2.046.000 che sono comprensivi anche di quello che è stato applicato nel corso dell'anno che poi vi leggo, e di questi abbiamo destinati 417.000 sulla missione 1, cioè i servizi istituzionali, e in particolare l'esito definitivo del contenzioso da cui scaturisce l'indennizzo per l'acquisizione dell'area del terreno giardino di Compiobbi per 65.313, mobili e attrezzature per 3.677, automezzi, segreteria generale e protezione civile 51.174, servizio integrato energia 13.591. E poi altri interventi, progettazioni, manutenzioni, informatizzazioni. Poi abbiamo sulla missione 3 124.989, che sono i tre autovelox bidirezionali. E poi abbiamo la parte dell'istruzione e diritto di studio, 1.167.000 per le scuole, 77.000 per la posa in opera di giochi e bambini, parchi pubblici, 73.000 per i parchi, 4.000 per l'acquisizione dell'area per la realizzazione dell'isola ecologica. Poi abbiamo sulla missione 10, trasporti e diritti mobilità, 115.498 per la manutenzione delle straordinaria delle strade, perché poi qui c'è un rallentamento, la contabilità lavori fa rallentare chiaramente, e quindi attraverso l'FPV si trasferisce sull'anno successivo, che noi, vi ricordate, avevamo stanziato 500.000 e poi in realtà sono stati spesi, mediante FPV sull'annualità 2000, in parte sull'annualità 2024. E poi 40.000 li abbiamo utilizzati per a titolo di arredi e attrezzature per il trasferimento transitorio dell'asilo nido di Borgunto. Poi, andando ad analizzare che cosa abbiamo utilizzato dell'avanzo al 31 dicembre 2022, vi leggo molto rapidamente gli importi, se non sono tedioso. Dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2022, che era di 906.852, abbiamo applicato sull'esercizio 2023 404.000, di cui 202.571 per lavori di manutenzione straordinaria delle strade, e poi 183.497 per reimpiego dei proventi derivanti dalle escussioni delle garanzie ricevute per opere di urbanizzazione relativi agli interventi edilizi denominati Girone Alto e AT5 Montebeni. Poi abbiamo avanzo destinato ad investimenti, al 31 dicembre avevamo 856.000 euro, l'abbiamo applicato per 855.000 e ci abbiamo fatto quanto segue: progettazione esecutiva scuola materna Caldine 65.000, 500.000 per il caro materiali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici realizzati nell'ambito degli interventi finanziati con contributo a fondo perduto bando periferie, Valle dell'Arno quindi. 115.000 abbiamo detto i bidirezionali, 54.9 il fontanello in Girone, 55.000 il rinnovo di giochi, come si diceva, e l'acquisizione dell'area di Compiobbi 65.000. L'avanzo libero, che era il 31 dicembre 2022, per 1.251.771, l'abbiamo applicato e destinato a spese per investimenti per euro 824.200, la restante parte, una parte 85 ne sono avanzate, ma il rimanente è stato destinato alla parte corrente. per cui 824 invece riguarda la parte in conto capitale, e tra questi appunto ci sono maggiori oneri per lavori di adeguamento sismico della scuola materna di Caldini, 500.000, la realizzazione di nuovo impianto antincendio di rilevazione fumi presso il Museo Archeologico di Fiesole, nonché completo rifacimento dell'impianto di videosorveglianza con ricablaggio e sostituzione delle videocamere e del sistema digitale di registrazione per 70.000, gli acquisti arredi e attrezzature nonché impianti di climatizzazione caldo-freddo per allestire locali condotti in locazione in via transitoria in piazza Mezzatri a Caldine per il servizio sostitutivo di asilo nido di Borgunto per euro 40.000. E a questo scopo si sono aggiunti, ma per spesa corrente, ulteriori 60.000. Acquisto di numero 20 lanterne per la sicurezza stradale per 10.000. Lavori di manutenzione straordinaria agli infissi della biblioteca comunale di Fiesole per 30.000. Realizzazione di un fontanello ad alta qualità di Fiesole capoluogo, 65.000. Acquisto ulteriori giochi, attrezzature, parchi pubblici di Pian del Mugnone e Anchetta per 15.000. Acquisto porte da calcetto per il parco di Girone, 3.000. Acquisto di nuove postazioni desktop ed ammodernamento dell'infrastruttura server per 13.000. Lavori di manutenzione straordinaria ex book shop all'interno del museo archeologico per 11.000. Acquisti di attrezzature per la biblioteca di 5.000 e quota parte di cofinanziamento del 10% al contributo regionale per la partecipazione al bando proposta dalla Regione Toscana, progetto di digitalizzazione archivi urbanistici per 4.000, l'acquisto della autovettura 57.000 e poi un piccolo impianto, implementazione dell'impianto fonico per 1.200 euro. Ecco, vi ho fatto una lettura sommaria, ma almeno abbiamo un resoconto puntuale di tutti gli investimenti fatti nel 2023. Naturalmente tutto quello che non c'è non è perché non c'è, perché incrementa nel fondo pluriennale vincolato, che se avete visto è incrementato perché è in fase di attuazione, no? Ci sono tutta una serie di attività che sono in fase che erano e che sono tuttora in fase di realizzazione e quindi non spariscono, ma non sono qui dentro, entrano nel risultato di amministrazione come incremento del fondo pluriennale vincolato, perché finanziano la stessa spesa che non è stata completata e non è stata eseguita, ultimata, collaudata nel corso del 2023. Poi sulla parte corrente, a parte il fatto che c'è una componente di applicazione dell'avanzo al 31 dicembre 2022, ci sono ovviamente da dire tante cose, ma penso di aver esaurito il tempo, quindi mi rimetto poi semmai, se ci sono domande interverrò sì. su quella parte, grazie.
Comunque ringraziamo tutti l'assessore Soriano veramente per quello che ha fatto in questi 10 anni. Naturalmente non soltanto l'assessore Soriano, anche gli altri assessori, il sindaco e noi consiglieri, che comunque in una maniera o in un'altra abbiamo partecipato. Poi dopo ovviamente ci si saluta alla fine. Allora, ora devo dare la parola all'aula, chiaramente, per chi è che vuole avere delucidazioni oppure fare commenti positivi in merito al com'è la realtà dei fatti, ragazzi, c'è poco da fare. Bene, chiedo il sindaco Ravoni chiede la parola.
Sì, grazie Presidente. Ma io volevo ringraziare l'assessore Soriano, l'ha già fatto il Presidente del Consiglio, ma lo volevo ringraziare perché credo che in questi 10 anni ha fatto, come dire, scoprire a tutti i consiglieri che sono passati, sia nello scorso mandato sia in questo, ha fatto capire meglio a tutti cos'è un bilancio. Perché possono sembrare noiose queste cose che lui dice, tutto questo elenco di cose. Fortunatamente quest'anno sono ancora di più l'elenco specialmente degli acquisti, delle spese che abbiamo fatto, degli investimenti che abbiamo fatto, fortunatamente sono state ancora maggiori. Quindi possono sembrare noiose, però questa è trasparenza. Questa è, non c'è niente che non passa davvero da un dettaglio analitico che l'assessore Suriano in questi anni ha sempre fatto. E quindi la sua precisione e la sua dedizione a questa attività che in questi anni ha fatto un assessore, io davvero credo che sia importante, non solo per la sottoscritta, per la giunta, eccetera, ma credo sia davvero importante per il comune. E non è che voglio fargli un elogio così perché è l'ultima data del Consiglio Comunale, perché veramente credo a questo, credo che davvero abbia fatto tanto per farci imparare di più e per farci leggere maggiormente e nel dettaglio i bilanci. Spesso prima i bilanci non erano così dettagliati e erano fumosi. Ora qualcuno accusa questa giunta che ha fatto questi anni di aver detto delle cose non vere e di aver dato dei dati sbagliati. No, signori, questi dati qua sono dati veri, possono essere tutti riscontrati dai bilanci, e quindi ecco, lo ringrazio davvero di nuovo per questi dettagli importanti, secondo me.
Ragazzi, bene, se ci sono altri interventi positivi. No, scusa, non ho capito, cioè a questo punto e siamo alla fine. Marco, chi c'è? Veda Tanganelli, sì.
Grazie Presidente, ovviamente non posso mancare io dopo un decennio di tedio verso tutti i cittadini fiesolani. Ahimè, ho guardato il cellulare anche prima e anche in quest'ultimo consiglio, nonostante ci sia la possibilità, date per questioni di orario, no? Come mi ha spesso anche sottolineato il consigliere Manzini, c'è difficoltà per tante persone di partecipare, c'è lo streaming, ma purtroppo ci sono poche persone. Qui una nota personale legata a questo ultimo rendiconto. Per me, che sono al mio secondo mandato, io quando ho fatto la campagna del 2019, diciamo, nel mio propormi avevamo scelto delle brevi frasi, avevo detto: bene, finito di risistemare i conti, sapevo che ancora non era finito, dopo ci saranno gli investimenti. Ecco, per me qua in un certo senso si chiude un cerchio, perché questo rendiconto attesta e butta una quantità di risorse enormi, ma non è un butta inteso buttate via, cioè da riempie, buttare vuol dire proprio gettare a grandi braccia risorse in una quantità di ambiti fondamentali per il nostro ente, da cui appunto si era dovuto non privarsi, e che i cittadini chiaramente, e poi questo lo rifanno vedere, sentivano giustamente difficoltà, ma che ora possono iniziare a rivedere. E quindi quando complessivamente, no, da avanzo destinato per investimenti, avanzo vincolato, avanzo libero, si estraggono, no, 2 milioni e 50.000 euro che vanno appunto e sono andati a ristrutturazioni scolastiche, installazione di fontanelli, asfaltature, sono tutte cose che chiunque può vedere, necessità di coprire anche problematiche come è stato l'asilo nido, ma anche appunto, no, l'acquisto, come si diceva nel precedente consiglio, di attrezzature che servono a migliorare la sicurezza. Ci sono tantissimi ambiti che tutti possono misurare e che sono inconfusabili, quindi non è solo inconfusabile quello che è scritto nero su bianco sul bilancio, i dati, che quelli non si possono cambiare, ma quello che anche le persone possono vedere. L'assessore si è concentrato sulla parte in conto corrente, in conto capitale, scusatemi, ma nel conto corrente ci sono anche altre voci, ci sono 150.000 euro dati alle associazioni sportive, c'è appunto un'altra parte di fondi, altri 100.000 euro che con gli altri 40 già detti prima che sono andati appunto per il nido. Il nido ha richiesto l'acquisizione di attrezzature, di poterlo allestire, sono stati dati di storia ai genitori, insomma ci sono stati tanti elementi veramente rilevanti. Quindi prima io ho detto si potrebbe dire che è un cerchio che si chiude, ma il cerchio appunto non si chiude, quindi a me non mi piace. Io direi che questa è più per me una visione di una ruota che ha preso il via e che deve proseguire, qualsiasi sia sarà la futura amministrazione. Chiaramente credo che questo risultato, che appunto non ci fossero fra parte capitale e parte corrente quasi 2,5 milioni destinati a le infrastrutture, appunto a tutte le opere varie, non si vedessero ma da decenni, o almeno prima sì si vedevano opere, ma avendo creato alienazioni di beni, mutui su mutui anche per opere decisamente smisurate per il nostro ente. Quindi averlo realizzato e averlo risanato e dare ora tutte queste risorse senza creare nuovo debito, nuove spese che poi andranno a ricadere sui cittadini, credo che davvero avrebbe, se le persone appunto fossero anche più informate, poche possibilità di dare appunto alternative, spiegazioni un po' arrampicate. Quindi davvero ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno partecipato, chi ha dato il suo contributo, gli assessori che assieme all'assessore Suriano ovviamente per tutti i vari ambiti, il sindaco ovviamente, tutti davvero, perché i risultati sono concreti e credo veramente che di questa amministrazione, al di là di quello che se ne possa dire, non può altro che venire da parte dei cittadini un grazie, perché hanno salvato inizialmente Fiesole dal commissariamento e l'hanno rilanciato su una strada che non può essere. E poi vabbè, anche il governo che ci ha messo la sua parte, perché chiaramente, o anzi l'amministrazione centrale che ha con le sue azioni deciso di sanare eventuali possibilità di fare spese veramente, diciamo così, un po' pazzerelle, va? Diciamola così. Grazie mille.
Bene. Se non ci sono altri interventi, passerei di... Sì, perfetto, Manzini.
Io non vi rubo tanto tempo, anche perché il Presidente si è raccomandato di fare degli interventi a favore di questo bilancio, quindi non voglio perdere troppo tempo.
Bravo Manzini, bravo.
Però io, insomma, faccio... Insomma, queste brevi considerazioni. Io ho seguito con attenzione e ringrazio molto l'assessore, insomma, per la chiarezza che sempre ha contraddistinto, diciamo, le sue esposizioni sul bilancio e che devo dire ci ha insegnato molto anche a noi consiglieri. Io il bilancio è un tema che non conosco, non conosco i bilanci perché non ho fatto ragioneria, non ho fatto economia, quindi insomma, sono cose difficili da capire un po' i numeri, però devo dire che insomma è sempre stato piuttosto chiaro. Anche sulla questione, diciamo, quello che mi viene da pensare guardando questo bilancio, guardando la realtà dei fatti di quella che è Fiesole oggi. Credo sia difficile andare davanti alla popolazione a dire che c'è un avanzo di amministrazione di quasi 3 milioni con la situazione che abbiamo a Fiesole adesso. Faccio riferimento alle scuole fatiscenti, faccio riferimento agli spazi chiusi per i giovani, faccio riferimento agli spazi aperti, aree verdi, le piazze, come sono tenute. Vedo difficile, ecco, io la critica che faccio è questa, mi sembra strano, come poi è vero, l'avanzo viene anche da una gestione, dal fatto che appunto c'è la legge impone una prudenza e poi probabilmente in questo caso è eccessiva, va bene, perché il Comune ha saputo anche raccogliere i soldi che doveva avere da terzi, dai cittadini, va bene. Però ecco, questo, io vedo questo contrasto da quello che c'è fuori, va bene, anche a volte veramente dall'incuria con cui, in cui a volte viviamo e viviamo in alcune situazioni di incuria nelle nostre zone, nei nostri paesi, e la realtà di quello che ormai è da 3 anni almeno un risultato di amministrazione più che positivo, cioè di avanzo di amministrazione. Il comune non è una società per azioni, cioè non è che a fine anno ora noi prendiamo e si dice oh, ci sarà 3 milioni di avanzo, ce li dividiamo tra gli azionisti. Non è così, il comune deve restituire dei servizi. Nel senso, bene, però ecco, com'è che viene fatto? Sempre, voglio dire, in ritardo, sempre senza pianificare meglio il futuro. Questo lo vedo, per esempio, faccio un esempio, il fatto che noi riusciamo a fare questi investimenti solo con il bilancio comunale. Noi non abbiamo o abbiamo pochissimi partecipazioni a bandi, fondi che vengono da enti terzi. Su tutti noi abbiamo perso un treno che quello del PNRR rimarrà nella storia, perché nei comuni a noi limitrofi hanno preso milioni di euro, noi prendiamo 400.000 euro e contiamo, continuiamo, sì, è inutile cioè, borbottare, è un dato di fatto, noi continuiamo a spostare questi 400.000 euro che abbiamo preso per gli aggiornamenti, cioè insomma, per l'efficientamento diciamo informatico della macchina comunale, ma poi su investimenti concreti per le strutture pubbliche, per le scuole, per i centri sportivi non abbiamo preso niente. Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto, e basta vedere intorno a noi quanto invece i comuni intorno a noi hanno preso tanti tanti soldi, va bene? Quindi adesso la sfida qual è? È permettere a questo comune, che ha sicuramente passato una fase di difficoltà economica, questo è certo, come l'ha passato tutto il paese dal 2008 in poi, e probabilmente il nostro comune non aveva le spalle abbastanza larghe, perché forse erano stati fatti degli investimenti eccessivi in tempi passati, va bene? Ma questo, nel senso, no, la responsabilità, voglio dire, ce la condividiamo anche con membri della giunta, voglio dire. Quindi io sicuramente non la condivido, perché sono nato nel 96 e sono entrato in consiglio comunale 5 anni fa. Quindi voglio dire, sappiamo benissimo da dove venivano le criticità del passato. Però ecco, adesso è da almeno 3 anni che queste criticità non ci sono più. Quindi io vedo questo come la critica che faccio a questo bilancio, a questa gestione. È questa incapacità di pianificare in maniera efficiente, anche per avere bandi esterni, fondi esterni, perché gli avanzi di amministrazione non possono bastare al Comune di Fiesole, non possono bastare questi 2,5 milioni da investire. Certo, è una buona cifra, ma non è abbastanza. Cioè, ci sono comuni molto più piccoli di noi che spendono decine di milioni di euro per rifare le scuole, per rifare gli impianti sportivi. Non voglio ripetermi, l'ho già detto altre volte. Su questo, secondo me, questa amministrazione è stata deficitaria, c'è poco da fare. Niente, io ecco, veramente penso ecco, che la sfida per il futuro sia mettere questo comune in grado di spendere i soldi che ha e di raccoglierne altri altrove, perché insomma Fiesole si merita davvero un rilancio importante. E quindi nulla, ecco, a guardare a oggi, dico, questo è quello che mi manca.
Bene, vedo che le vedo. Sì, ci sono interventi in aula, ora ci sono. Sì, intervento in aula, se ci sono altre parole, se qualcuno vuole precisare, se no passiamo alle dichiarazioni di voto, se non ci sono altri interventi in aula. Sì, sì, no, aspetta appunto che qualcuno si proponga nel parlare. Appunto, aspettiamo. Che allora se la replica del sindaco o degli assessori? Assessore e sindaco.
dunque dobbiamo fare qualche però precisazione. Intanto noi ricordiamoci che abbiamo ricevuto come dire, il benestare alla chiusura del piano di riequilibrio pluriennale con una deliberazione datata 2 dicembre 2021 che di fatto di cui è stato preso atto di fatto con il rendiconto al 30 giugno 2022. Quindi in buona sostanza, con riferimento alla situazione che noi adesso stiamo esaminando, che è quella al 31 dicembre 2023, di fatto noi abbiamo, cioè l'intera amministrazione ha avuto a disposizione un anno e 8 mesi forse, proprio a essere scrupolosi, senza considerare ferie, malattie, eccetera. Cioè un termine, se volete, veramente modesto, tenuto conto di quanto è difficile l'impulso amministrativo, i procedimenti, attivare anche solo la fase di progettazione, manifestazione di interesse. Cioè è un percorso da ostacoli, dove sono più gli ostacoli che gli obiettivi, diciamo, no? Cioè l'obiettivo è molto poco rispetto agli ostacoli. Gli ostacoli, cioè proprio se si pensa alla corsa con ostacoli, è la stessa cosa, no? È il paradigma perfetto. Poi quindi abbiamo un tempo estremamente limitato. In ogni caso noi abbiamo applicato anche l'avanzo al 31 dicembre 2022. Non abbiamo applicato solo quello al 31 dicembre 2023 e l'abbiamo applicato quasi tutto. Ora, è evidente che appunto proprio per effetto del fatto che le procedure sono lunghe, gli effetti non è che sono così immensi, sono, si vedono, ma ancora c'è tanto è in corso. Poi per quanto riguarda le anche il fatto che noi, voglio dire, sembra che sia passato, ma noi abbiamo avuto il Covid 2020 e 2021 e siamo stati a traballare, il 2022 a traballare per il caro materiali, per l'aumento dell'energia, eccetera. Cioè abbiamo passato 3 anni che sono stati veramente straordinari, no? Poi ne siamo usciti per fortuna bene noi, no? Nel senso, altri comuni magari sono stati un po' più massacrati, però noi ne siamo usciti pure bene. Quindi abbiamo vissuto un periodo recente molto molto difficile. Poi non avevamo, perché non c'erano le risorse prima, progetti pronti, progetti per fare quello, per fare l'altro, eccetera. Noi adesso che abbiamo un progetto pronto, abbiamo partecipato a un bando per poter intervenire sulla struttura della scuola di Borgunto per 2.500.000 euro. Quindi appena la macchina, insomma, la macchina deve partire, siccome qui noi stiamo viaggiando alla velocità che il meccanismo di funzionamento della pubblica amministrazione permette. Poi è vero che chiaramente non abbiamo 50 persone all'ufficio tecnico, ce ne abbiamo molto meno, è ovvio che anche questo dipende dalla struttura, dal personale. Non abbiamo una struttura così adeguata per fare troppo, non ce la possiamo fare. Quindi è evidente che e nemmeno si può esagerare troppo nell'attivare, aumentare la spesa, eccetera, perché poi comunque sia non so quanto sarebbe possibile sostenerlo. È tutto da valutare, questo certamente è da valutare. E poi il PNRR per molti comuni in questo momento è una maledizione. Ci sono comuni che erano sani, che sono in difficoltà, carenza di liquidità, alcuni addirittura vanno in predissesto, alcuni sono lì che si mordono le mani e si chiedono: ma chi me l'ha fatto fare? Perché non c'è, per esempio, non è stato previsto un meccanismo di rapporto tra capacità di investimento con capacità di tenuta del comune. Cioè il comune fa 5 milioni di euro, non può andare a fare un investimento da 25 milioni di euro, e qualcuno invece l'ha fatto, no? Poi si trovano sì in difficoltà, non ce la fanno nemmeno con l'anticipazione di cassa. Mi chiedeva un collega revisore per un comune della zona, cioè della zona, e non sanno come fare perché hanno esaurito anche l'anticipazione di tesoreria, non avevano anticipazione di tesoreria, hanno chiesto ai revisori di questo comune se potevano fare un indebitamento in banca. Un collega di questi mi ha chiamato e dice: ma secondo te? Io ho detto: ma manco per idea, non lo potete fare. No, perché lui aveva che dubbio? No, assolutamente no. Cioè, capite che cosa vuol dire? Quindi, sì, no, ma per dire, sì, no, no, ma è per spiegare che è una situazione difficile e complessa. Comunque, io ho risposto per quello che potevo, ora il sindaco concluderà, penso.
Concludere no, magari poi ci sono le dichiarazioni di voto e quindi chiaramente... io credo che, cioè, chiaramente si sente che siamo in area di campagna elettorale e quindi chiaramente il capogruppo di minoranza è chiaro che parla di incapacità, accusa, eccetera, eccetera. Gli serve chiaramente per la campagna elettorale. Allora, noi rimandiamo al mittente questa accusa, consigliere Manzini, perché incapacità di prendere finanziamenti. Noi abbiamo preso negli anni più finanziamenti di quanto ne hanno preso tutte le amministrazioni precedenti. In un momento in cui non avevamo risorse, non riuscivamo a uscire in qualche modo da questo debiti eccetera in cui siamo stati lasciati dalla precedente amministrazione, abbiamo preso 8 milioni di finanziamenti dall'inizio a ora. Poi non siamo stati capaci di prendere PNRR, come ha detto l'assessore Suriano. A questo punto possiamo quasi dire fortunatamente, perché chiaramente tanti comuni sono in dissesto o chiaramente hanno problemi, come diceva appunto Suriano, di cassa, eccetera, eccetera. Però qualcosa anche lì abbiamo preso, non l'abbiamo presi laddove servivano dei progetti, perché chiaramente per avere dei progetti pronti in un cassetto bisogna avere la possibilità o di spendere per progettisti e quindi per far fare progetti esterni, e noi fino al 2022 non avevamo questa possibilità, oppure avere una struttura interna capace di fare progetti, e anche questa non ce l'abbiamo, perché il piano di riequilibrio in cui nel 2012 la giunta precedente alla nostra ha messo questo comune, un piano di riequilibrio disgraziato, io lo continuo continuamente a dire, un piano di riequilibrio che doveva assolutamente essere non fatto, ci ha portato anche a avere dei problemi di personale, perché quando noi siamo arrivati a governare questo comune, il turnover del personale era al 25% in tutti i comuni. Da noi era ancora peggio, perché dovevamo avere alcuni parametri controllati dalla Corte dei Conti e dal Ministero degli Interni, a fronte del quale se non rispettavamo quei parametri non potevamo assumere. E quindi la nostra struttura di personale è davvero deficitaria. Che mi racconta? Non siamo stati capaci di avere finanziamenti quando per un lungo periodo abbiamo avuto soltanto 3 persone all'ufficio lavori pubblici. 3 persone in un comune di 42 km quadrati con tante opere da fare. Poi la maledizione scuole, come io la chiamo, degli ultimi 3 anni, questa è un ulteriore problema. Ma chiaramente noi laddove ora, come giustamente diceva Suriano, noi lasciamo dei progetti pronti e quindi potranno essere presi dei finanziamenti. Infatti uno lo abbiamo già chiesto per la scuola di Borgunto, per la Teodoro Stori, perché chiaramente siamo riusciti a mettere in piedi un progetto pur con tante difficoltà e quindi l'abbiamo. Però non esistono soltanto le opere edilizie, esiste anche tanto altro, e l'assessore Iacomi è la prova che è riuscita ad avere dei finanziamenti per il museo diffuso che stamani abbiamo presentato all'Accademia del Caffè a Sapian di San Bartolo. Per caso non vi ho mai visto a questi incontri e quindi purtroppo non sapete magari nemmeno di che si tratta e questo mi dispiace molto. Però abbiamo avuto finanziamenti per il distretto biologico, per il progetto Humus, per tante cose che davvero stanno andando avanti, per l'informatizzazione del comune. Insomma, non esistono soltanto le strutture per le quali servono progetti, ma anche altre cose perché anche lì servono i progetti e anche lì, attenzione, abbiamo uffici con una persona per ogni servizio, perché abbiamo un ufficio turismo con una sola persona, abbiamo un ufficio scuola con una sola persona, abbiamo un ufficio sociale con una persona sola, insomma, e così potrei andare avanti con una lista non indifferente. Ma chiaro, mi rendo conto che lei queste cose non l'ascolta nemmeno, perché siate in campagna elettorale e dovete leggere soltanto al vostro libro, e quindi in questo qui è chiaro che poi lei mi dice i cittadini non accettano di sapere che hanno 2 milioni di avanzo di bilancio per 2 anni, eccetera. L'assessore Suriano l'ha spiegato molto chiaramente perché siamo arrivati a questo, e quindi lei, se ha onestà intellettuale e onestà politica anche, andrà a dire ai cittadini questa cosa e non andrà a dire quello che ha detto prima, perché è una cosa vergognosa anche questa, lo dico con molta franchezza. Non si può dire non si può avere per 2 anni 2 milioni di avanzo di amministrazione. Ci credo anch'io, e questo è vero, consigliere Manzini, ci credo, se però non ci fossero tutte le cose che l'assessore Suriano ci ha giustamente spiegato. Bene, però appunto mi fermo qua, perché io sono convinta che questa amministrazione non solo ha salvato il comune dal dissesto, non solo ha rimesso in piedi un comune normale, ora lascerà un comune anche con delle possibilità di intervento e di investimenti, e quindi è chiaro, ora questo comune fa gola, nel 2019 ancora non faceva così gola, consigliere Manzini, e qui mi fermo perché sennò direi cose che forse in un consiglio comunale non si devono dire. Grazie.
Bene, a questo punto, come è previsto dall'articolo 43, dopo la replica del sindaco o del relatore non sono più consentiti interventi salvo per la dichiarazione di voto. Sono aperte le dichiarazioni di voto. Bene, Manzini, dichiarazione.
Sì, faccio una dichiarazione di voto per intervenire più che per fatto personale.
5 minuti.
Sì, perché il sindaco, più che fare una spiegazione, ha tirato in ballo cose personali. Insomma. Comunque, io procedo alla dichiarazione di voto. Io non. Veramente si dura fatica a prendere la parola qua, perché veramente il dissenso non è proprio ascoltato, perché io le critiche che ho fatto adesso, vede signor sindaco, non è che è la prima volta che le faccio, quindi non è che le faccio adesso perché c'è la campagna elettorale. Io non è che ho interessi particolari in questa campagna elettorale, a differenza sua, che ha interessi anche familiari in un certo senso in questa campagna elettorale. Io meschino no. Io dico questo. Dico questa cosa qua. Il dissenso e le cose che ho detto prima le ho sempre dette. Non è che lo dica adesso perché c'è la campagna elettorale. Quindi in questo senso forse è stata un po' meschina anche lei. Forse non c'è abitudine ad ascoltarsi in questa sala, o anche a venirci incontro. Lei ci ha detto anche adesso che non ci vede mai agli eventi e alle cose che vengono organizzate dal comune, su tutte, quella del 24 aprile è giorno lavorativo purtroppo, e purtroppo noi dobbiamo lavorare, e quindi per questo non ci ha visto spesso a giro in giorno lavorativo. Il 25 aprile non mancheremo sicuramente di andare lì a ricordare le pietre dove è nata, diciamo, la nostra democrazia. Quindi come non c'è stata mai attenzione su queste piccole cose, non c'è stato ascolto per le critiche che abbiamo mosso, quindi non è la prima volta che le muoviamo. Dico solo questo, ecco, il nostro comune mi sembra, poi probabilmente mi sbaglierò, abbiamo due visioni discordanti, di fatto ci sediamo in due posizioni distinte. Cioè, è sempre arrivato tardi, è sempre lavorato sulle emergenze, non ha mai preveduto, anche questa vicenda delle scuole non si è mai preveduto, non si è mai lavorato per tempo, E se voi dite che avete fatto bene così a non prendere i fondi del PNRR, va bene, raccontatevelo pure, io non lo credo sia vero, perché tra quello che dice l'assessore Suriano, che ci sono dei comuni in difficoltà perché forse hanno richiesto troppi fondi e non sanno come fare, e noi non abbiamo chiesto neanche uno, mi sembra, insomma, ci possono essere delle vie di mezzo. Cioè, anche questa demonizzazione del PNRR che viene fatta da questo gruppo consigliare, anche il consigliere Tanganelli più volte l'ha fatto in quest'aula, cioè probabilmente bisogna andare a parlare con altri comuni qua vicino, probabilmente non diranno la stessa cosa, e anche con i cittadini, perché da noi le strutture sono fatiscenti e da altre parti le rifanno. Quindi se voi pensate di aver fatto bene così, va bene, pensatelo, ma permettetemi di dire che non sono d'accordo. È la democrazia, io posso dire che non sono d'accordo, ma non perché sono meschino, non perché sono disonesto intellettualmente, ma perché è quello che vedo. È quello che vedo quando io giro in piazza per Compiobbi e vedo la piazza di Compiobbi nello stato in cui è. Permettetemi di dire, ma non per il ponte, ma per il degrado che c'è. Quando giro per la piazza dei mercati, come sono ridotte, cioè, non si può dire che è disonesto intellettualmente dire che c'è del degrado in questa città e che forse probabilmente degli interventi dovevano essere fatti. Non ora, perché siamo vicini, diciamo, a giugno, e quindi l'asfalto tira bene quando c'è bel tempo. Quindi io davvero, poi chiudo, perché poi ci si incattivisce, si dice le cose che probabilmente non si vogliono dire o che magari si vogliono dire, io non mi voglio prestare. Probabilmente diceva bene Sartorio, ecco, che solo interventi positivi. Quindi finisco qua, il nostro voto sarà contrario, perché come lo è sempre stato, no, perché siamo in campagna elettorale a questo bilancio, come lo è sempre stato, come abbiamo sempre detto, ci avrebbe fatto piacere essere stati ascoltati una volta tanto su tante cose che abbiamo portato, ecco, di tutte le emozioni, di tutti gli inviti che vi abbiamo fatto a tenere più aperte le biblioteche, a aprire i centri giovani, insomma non è stato ascoltato niente. Sì, i fontanelli, ecco, i fontanelli, quello lo mettiamo in cassa. I fontanelli e forse i viaggi con Aned, ecco, dopo 5 anni vengono rifatti. Basta, fine. Non ho altro da dire.
Bene, grazie. Allora, Tanganelli per la dichiarazione di voto.
Grazie, Presidente. Sì, eccoci. Grazie, Presidente. Rispondo giusto con due note, proprio chiaramente, perché giustamente poco fa, diciamo forse al più tardi un'ora e mezzo fa, è stato detto che il consigliere Manzini è impegnato nella campagna elettorale, ha detto di sue parole, registrato e sarà anche verbalizzato, quindi chiaramente dice una cosa e poi ne dice in questa sede un'altra, cioè nella stessa sede. Comunque, a parte questo, avevamo fatto un bando che insieme a Vaglia è 1.200.000 sui piani inizialmente attribuito, c'è stato soltanto perché il comune di Fiesole non aveva indicatori di disagio, diciamo, e quindi tutto questo abbandono, incuria che lei sottolinea, mi sembra appunto Città Metropolitana poi abbia deciso di destinarli ad altri comuni, quindi mi cita spesso PNRR, no? Io ho seguito un comune che lei mi ha citato spesso per le scuole. Allora, se non erro, nel 2026 il PNRR dovrebbe terminare, perché così il patto è con l'Unione Europea. Quella, una scuola media inferiore di quel comune ancora sono ai fogli. Sono passati 2 anni da quando è stata fatta la domanda. Quindi vediamo che, non lo so, potrebbe essere una cosa positiva, potrebbe essere stato negativo. Qui c'è anche, poi mi fermo, il revisore dei conti, che è quindi una figura esterna che appunto certifica, su quello che al comune comunque ha preso di PNRR, dice, e lo cito testualmente, i vari progetti, il numero D8, risultano essere tutti in corso di regolare attuazione, solo uno in fase di affidamento,
uno completato e per gli altri è già stata completata la fase di contrattualizzazione e la loro realizzazione è prevista in termini dai decreti di assegnazione. Sono tutti 8 piani che andranno ad agevolare l'avvicinamento dei cittadini all'ente, digitalizzazione, facilitazione e fruibilità anche di altre società, ne abbiamo parlato grazie anche a Baroncini recentemente, che si affiancheranno all'ente avendone gli strumenti per facilitare i cittadini. Mi ripeto con quello che ho detto prima, 2,5 milioni di investimenti era epoche storiche e geologiche che non si vedevano a Fiesole. Voto positivo.
Bene, grazie. Procediamo alla votazione. La votazione quindi relativamente al rendiconto dell'anno 2023. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, ok. Ravoni, Luti, Tanganelli, Ciabini, Baldanzi, Balzani, Galardi, Falli, Ciraci, Rimi, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Mazzini, Lippi, Baroncini. Chiaramente non c'è nessuna astensione. Bene, passiamo ora alla votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Ravoni, Luti, Tanganelli, Ciabini, Baldanzi, Balzani, Galardi, Falli, Ciraci, Rimi, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Mazzini, Lippi, Baroncini. Nessuno astenuto. Vi ricordo che abbiamo terminato naturalmente il consiglio di oggi. Al momento non ci sono notizie se ci saranno altri consigli, soltanto nel caso in cui ci fossero delle esigenze improrogabili dal punto di vista amministrativo. Vi ringrazio veramente tutti, ringrazio il sindaco Ravoni che mi ha fatto vivere un'esperienza molto particolare, tutti quanti voi, sia l'opposizione sia il nostro gruppo, perché ho vissuto insieme a voi un'esperienza che me la ricorderò nella mia vita. Grazie a tutti voi e buon proseguimento.